Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Se la volta scorsa facendo questa trasmissione sono stato veloce a leggere, questa volta sarò un razzo. Pertanto chi ci tiene a questa trasmissione è sebben che si prepari un nastro che sia regista, se qualcuno vuole naturalmente. Perché? Perché ho deciso di soddisfare la curiosità di un paio di persone che mi hanno chiesto di spiegare per che motivi teniamo i dibattiti a Marostica e qual è il fine di quei dibattiti. Per spiegare il fine dei dibattiti io prenderò un pezzo del Crogiolo del Male in cui si elencano tutta una serie di condizioni, si tratta del capitolo dei fantasmi della ragione, no? E parte da Eros e civiltà di Marcuse con le storie, il commento alle storie, alle favole della Pincola. Sono due trasmissioni veramente che avevo fatto circa 3 anni fa e che leggendo questo pezzo dal Crogiolo del Male capirete qual è il fine per cui io insegno il Crogiolo dello Stregone, cioè spiego quello che sono gli elementi del Crogiolo dello Stregone. Pertanto vi consiglio di registrare questa trasmissione se ci tenete, perché sarò molto veloce e pertanto vi sfuggiranno tutta una serie di temi. D'altronde io non so se fra 10 minuti morirò o se fra un quarto d'ora morirò, per cui non so se avrò detto tutte le cose che dovrò dire nella mia vita, per cui tenete presente anche questo principio che regola un po' le mie azioni e le mie affermazioni. Bon, detto questo vi ricordo che venerdì 20 luglio c'è il dibattito a Marostica, ci troviamo tutti in via Montello 66, cioè davanti all'ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, dalle 8.20 alle 8.45 e dopo andiamo alla sala del dibattito. È il nono dibattito. Chiamare le cose col loro vero nome è il tema della serata e va a preludere quello che è il 10° dibattito, che sarà l'arte dell'agguato, e finiamo il ciclo dell'essere umano come essere della natura, poi passeremo all'essere sociale, poi passeremo ai mondi della percezione. Però più andiamo avanti vediamo che già tutti i temi vengono sviluppati, in quanto ogni elemento del crogiolo è un crogiolo a sua volta. Comunque in ogni caso l'importante è mettere a posto tutti gli elementi del crogiolo dello stregone. Bon, allora, appuntamento per venerdì 20 luglio, via Montello 66, statale che da Marostica porta a Bassano, e aspettiamo dalle 8.15 alle 8.45 e poi ci avviamo alla sala di dibattito. Ormai chi è abituale, l'abitudinari, sanno esattamente come avviene questo. Bene, cominciamo allora con la trasmissione di oggi e sono i fantasmi della ragione, ciò che noi rimuoviamo col crogiolo dello stregone. Cito da Eros e civiltà di Albert Marcuse, edizione Einaudi. La sostituzione del principio della realtà al principio del piacere costituisce il grande episodio traumatico dello sviluppo dell'uomo, ma sia sul piano della specie, e devo andare veloce, scusami Michele, ma sia sul piano della specie che su quello dell'individuo, la sottomissione si ripete continuamente. Il dominio del padre primordiale è seguito dopo la prima ribellione dal dominio dei figli e il clan fraterno, sviluppandosi, si trasforma in dominio sociale e politico istituzionalizzato. Il principio della realtà si materializza in un sistema di istituzioni, ma fin dalla prima restaurazione preistorica del dominio seguita dalla prima ribellione, la repressione dall'esterno è stata coadiuvata dalla repressione dall'interno. L'individuo non libero introietta i propri padroni e le imposizioni di questi ultimi nel proprio apparato psichico. La lotta contro la libertà si riproduce nella psiche dell'uomo come autorepressione dell'individuo represso, e la sua autorepressione a sua volta sostiene il padrone e le sue istituzioni. È questa dinamica psichica che, secondo Freud, costituisce la dinamica delle civiltà. Punto 4, sempre di Marcuse. La penuria insegna all'uomo che non è possibile soddisfare liberamente i propri impulsi istintuali, che non è possibile vivere sotto il principio del piacere. Punto 5. Questa concezione è antica come la civiltà stessa e ha sempre fornito le razionalizzazioni più efficaci in favore della repressione, in misura considerevole. La teoria di Freud condivide questa razionalizzazione. Freud considera eterna la lotta primordiale per l'esistenza e crede quindi ad un antagonismo eterno fra principio del piacere e principio di realtà, che è il principio del possesso. Il convincimento che una civiltà non repressiva sia impossibile è una pietra angolare della costruzione teoretica freudiana. Punto 6. La liberazione psicoanalitica della memoria sconvolge e distrugge la posizione razionale dell'individuo represso. Quando il conoscere cede il passo al riconoscere, le immagini proibite e gli impulsi proibiti dell'infanzia cominciano a proclamare quella verità che la ragione nega. La repressione assume una funzione progressiva. Il passato riscoperto offre norme critiche che sono represse nel presente. E infine il punto 7, ma l'evidenza è sufficientemente forte e la strada più lunga è sufficientemente lunga per giustificare l'ipotesi opposta. L'eros viene definito come la grande forza unificatrice che conserva tutta la vita. L'uomo è più profondo rapporto fra eros e thanatos rimane oscuro. Se eros e thanatos emergono quindi come i due istinti fondamentali la cui onnipresenza e continua fusione, nonché defusione, caratterizzano il processo della vita, questa teoria degli istinti va molto al di là di una semplice riformulazione dei concetti freudiani precedenti. Gli psicoanalisti hanno rilevato giustamente che l'ultima metapsicologia di Freud è basata su un concetto degli istinti essenzialmente nuovo. Gli istinti non sono più definiti nei termini della loro origine e della loro fusione organica, ma nei termini di una forza determinante che dà una direzione ai processi di vita, nei termini di principi di vita. Le nozioni di istinto, principio e regolazione vengono considerate identiche. La rigida contrapposizione di un apparato psichico regolato da certi principi da un lato e di istinti che penetrano nell'apparato dall'altro non poté più essere mantenuta. Queste affermazioni sono 7 affermazioni prese da Eros e Civiltà di Marcuse. Commentiamo questi passi di Marcuse che ci permettono di capire alcuni aspetti del meccanismo attraverso il quale la ragione si impadronisce dell'essere umano ed instaura la sua dittatura, annullando in esso il ricordo della volontà attraverso la quale è nato ed ha costruito se stesso. Il dialogo interno, continuo ed ossessivo, è il mezzo col quale la ragione si impone all'individuo. Il dialogo interno e più in generale la descrizione continua attraverso l'uso della parola è l'arma attraverso la quale la ragione impone i suoi fantasmi. Il primo elemento che mettiamo in evidenza è la sostituzione del dovere al principio del piacere. In altre parole, l'individuo viene educato a rispondere a delle stimolazioni esterne anziché essere guidato a comprendere e funzionare in risposta alle stimolazioni che dall'interno lo spingono per funzionare. In un sistema sociale più vicino ai bisogni dell'individuo, le due cose potrebbero anche convivere, ma il meccanismo per imporre i fantasmi della ragione all'individuo cominciano con la sostituzione dura e violenta del dovere alle stimolazioni del piacere. È poco importante che citiamo gli episodi attraverso i quali questo avviene. Basti ricordare che il sistema sociale in cui viviamo si aspetta che l'individuo si adegui al sistema stesso e non prevede una sua evoluzione in funzione dell'evoluzione dell'individuo. Tutte le trasformazioni sono il frutto di dure lotte. Il nuovo nato non deve seguire i suoi impulsi, ma deve adeguarsi agli impulsi che dall'esterno giungono a lui. Questo è reale, questo è funzionale, non gli impulsi istintuali simili a quelli degli animali. Questa azione è traumatica per il nuovo nato. Egli è costretto a rinunciare a se stesso per venire incontro alle sollecitazioni esterne. Il nuovo nato pratica l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontra. Questo trauma condizionerà l'intera sua esistenza, gli strapperà le determinazioni con le quali pretende di affrontare il futuro per sottometterlo al principio di realtà, alla richiesta di adeguarsi. Data questa imposizione educazionale nei confronti del nuovo nato, dice Marcuse che sia sul piano della specie che su quello dell'individuo, la sottomissione si ripete continuamente. Dunque, il trauma non è legato semplicemente al nuovo nato, ma si ripropone ad ogni nuovo nato. In altre parole, si innesta un processo a valanga per cui ogni nuovo nato viene sottoposto ad una situazione traumatica imposta da chi, traumatizzato alla nascita, non è stato in grado di superare la barriera imposta dal trauma stesso. Questo processo di degenerazione nella relazione generazionale avviene in quanto è più facile per l'essere umano adulto costringere un bambino a subire un trauma che affrontare la vita, trasformarsi, superare il trauma che ha subito e impedire che questo si riproduca. In ultima analisi, è più facile riprodurre il male e l'orrore che percorrere un sentiero virtuoso che porti all'impero di libertà. Chi è in ginocchio non solo non è in grado di concepire l'universo che lo circonda, ma è pronto ad artigliare e ad affossare chiunque tenti di dare l'assalto al cielo. Così il male si riproduce, in quanto seminare questo è più semplice che seminare la vita, e poi questo male diventa elemento naturale dell'esistenza. Sembra che non esista nulla fuori da questo tipo di comportamento. Per questo motivo, questo comportamento si istituzionalizza, si trasforma in dominio sociale, viene modificato in un sistema di istituzioni, diventa naturale. Quando un individuo ha tentato di ribellarsi a questo, non solo ha dovuto combattere le tradizioni istituzionalizzate, ma ha dovuto confrontarsi anche coi fantasmi che dentro di lui gli erano stati imposti attraverso il condizionamento educazionale. In altre parole, come dice Marcuse, la repressione dall'esterno è stata coadiuvata dalla repressione dall'interno. Il condizionamento educazionale subito fin dai primissimi anni di vita ha costruito per il proprio successo la psiche dell'individuo, i suoi caratteri intimi. L'individuo non è bloccato soltanto dal mondo circostante, ma è bloccato dalle sue stesse autoimposizioni, dai suoi stessi fantasmi psichici che gli sono stati imposti, ed egli, anziché impostare una battaglia feroce per liberarsene, li ha interiorizzati facendoli propri. L'individuo represso, l'individuo oppresso alimenta egli stesso la sua repressione e la sua repressione. Secondo Freud, questa è la dinamica della civiltà. Purtroppo questa è la dinamica della distruzione dell'individuo all'interno di questa civiltà, dove ogni progresso, sia di natura sociale che psichica o economica, avviene sempre con grandi lotte e grandi sacrifici rispetto ad un apparato repressivo e autorepressivo che si riproduce continuamente, in quanto annulla ogni possibilità di percezione psichica dell'individuo, annulla ogni capacità soggettiva di percezione psichistica del circostante. Dei messaggi che dal circostante giungono all'essere umano e delle necessità che il circostante rivolge all'essere umano per l'urgenza che il circostante presenta all'essere umano di un'indispensabile ricerca di libertà. Libertà nella percezione, libertà nell'affrontare l'esistenza, liberandosi dei fantasmi che lo opprimono, libertà di seguire la propria sequenza di mutamenti per diventare eterno mutamento dopo mutamento. Come si controllano gli impulsi istintuali del bambino e più in generale degli esseri umani? La penuria, dice Marcuse, la privazione. Il controllo dell'oggetto che permette all'essere umano di vivere sotto il principio del piacere anziché quello di realtà o del dovere. Gli esseri umani vengono privati di quanto dona loro piacere, cibo e sesso, vengono manipolati dal sistema sociale che li rende carenti come affetto, tempo e sonno. Tutto viene usato per costringere l'essere umano a soggiacere al principio di realtà, imparando che non è socialmente possibile vivere sotto il principio del piacere. La penuria è un vecchio trucco del controllo sociale applicato nelle famiglie nei confronti dei bambini, o meglio, Dal momento che nella famiglia, nei confronti dei neonati, ha dato ottimi risultati di controllo degli stessi, si è pensato bene di applicarlo anche sul piano sociale come insegnamento del Dio padrone. Ricordate come Giuseppe trasforma il popolo egiziano in un popolo di schiavi? Accaparrando il pane negli anni abbondanti e rivendendolo a caro prezzo negli anni di penuria, fino a richiedere la riduzione in schiavitù di chi ha fame. Questo è un insegnamento del macellaio di Sodoma e Gomorra. I genitori spesso lo hanno riprodotto mandando i ragazzi a letto senza cena. Era una punizione classica, anche se fra le più innocue. Marcuse ricorda come Freud condivide questo tipo di contrapposizione, questo tipo di contrapposizione fra il principio del piacere e il principio di realtà o del dovere, e considera questo come una questione di progresso sociale. In realtà è solo questione del progresso e dell'evoluzione dei sistemi di controllo sociale, cosa ben diversa. Ricordiamo come Freud non concepisca nessun tipo di civiltà che non sia distruttiva nei confronti del singolo essere umano. Per Freud una civiltà si nutre degli esseri umani che comprende portandoli vuoti alla morte del corpo fisico. Freud ha torto. L'essere umano ha il dovere di sottrarsi alla fagocitazione del principio di realtà o del dovere. Il dovere o il principio di realtà non devono necessariamente trasformarsi in blocchi psichici nell'individuo, non devono necessariamente distruggere la sua capacità percettiva del mondo circostante, non devono necessariamente distruggere l'individuo stesso. Questa necessità è una necessità assolutamente asociale. È necessità della pulsione di morte. La pulsione di morte non è in grado di costruire nessun sistema sociale. La sua costruzione, semmai, avviene per la lotta intrapresa dagli esseri umani contro la pulsione di morte e dei suoi lati più distruttivi. La civiltà non è costruita dalla repressione del singolo essere, ma è costruita dalla strenua lotta dell'oppresso contro l'oppressore che, al di là dei successi, costringe questi a continui riadattamenti. Secondo Marcuse, la liberazione psicoanalitica della memoria sconvolge e distrugge la posizione razionale dell'individuo represso. In realtà, la distruzione dei fantasmi della ragione porta allo sconvolgimento della ragione stessa. La ragione sa perfettamente di non essere padrona dell'individuo, ma per garantirsi il controllo dell'individuo ha costruito fantasmi a guardia dell'individuo stesso. L'individuo può fare qualunque cosa, meno che affrontare i suoi fantasmi. Di quello che vuoi della Chiesa, ma non accusare di malvagità il Gesù di Nazareth. Ed ecco come una figura che descrive un essere criminale è entrata tanto profondamente nel condizionamento educazionale della persona da renderla incapace di analizzare concetti semplici, quando per la stessa azione accuserebbe indignata, pronta al linciaggio chiunque, quando viene dal Gesù di Nazareth diventa subito permessa e santa. Il cammino di libertà dell'individuo sconvolge la ragione e questa deve cedere parte del suo strumento fondamentale, la descrizione. Così l'individuo cessa di alimentare il dialogo interno e alimenta le immagini. Attraverso le immagini riconosce i propri bisogni, i propri impulsi, seguendo i quali libera la propria percezione. Gli impulsi dell'infanzia cominciano a proclamare quella verità, continua Marcuse, non avvedendosi che quanto spinge a riconoscere non solo gli impulsi dell'infanzia, ma l'essere umano che cresce, non solo riconoscendo la forza che da dentro di lui spinge per emergere, ma per cercare la direzione nella quale seguire i propri mutamenti. La ragione nega quegli impulsi, gli presenta continuamente intenzioni nuove e diverse, ne devia il flusso, ma nella sua estrema lotta la ragione deve riconoscere la propria sconfitta quando l'essere umano sospende il dialogo, sospende la descrizione del mondo, si fa sommergere dalle tensioni che dal circostante si muovono verso di lui. Non condivido l'impostazione psicoanalitica di Marcuse, ma il meccanismo che egli individua è esattamente quello individuato dagli stregoni, anche se con differenze di piano su cui espandersi. Mentre Marcuse e tutti gli psicoanaliti tendono a risolvere i conflitti interiori manipolando l'individuo, la stregoneria porta il conflitto fuori dall'individuo, porta l'individuo ad affrontare il mondo attraverso la sospensione del dialogo interno e il farsi trapassare dalle tensioni che dal circostante giungono all'essere umano. Quelle tensioni diventano immagini prima che l'individuo le riconosca come oggetti e partendo da quelle immagini l'individuo costruisce se stesso proclamando al mondo «Io esisto». Quali sono le forze che impediscono all'individuo di negare completamente a se stesso nonostante gli sforzi della magia nera di metterlo in ginocchio? Eros, come forza che spinge ad esercitare alcune determinazioni necessarie all'interno della propria esistenza. E Thanatos, la morte del corpo fisico come consapevolezza della sua ineluttabilità nel processo di trasformazione dell'essere umano. Comunque devo praticare le mie determinazioni se voglio praticare sesso, comunque il mio corpo fisico morirà. L'elemento Eros è talmente forte all'interno dell'individuo che tutti i tentativi della magia nera di distruggerne l'espressione si sono trasformati in fobie e in depravazioni. Fobie e depravazioni sono risposte ad atti coercitivi della pulsione di morte imposta all'individuo. I fantasmi della ragione, pronti a scatenarsi non appena l'essere umano sospende il dialogo interno, sono in gran parte prodotti e fissati dalla coercizione sessuale sull'individuo. La coercizione sessuale dell'individuo gli impedisce di percepire Thanatos. Thanatos non è più il fine della nostra esistenza, il motivo per il quale si deve costruire se stessi, ma è il fine che con terrore l'individuo tende. Thanatos ha bisogno Thanatos da bisogno dell'individuo si trasforma in terrore, pronto a divorare e distruggere le possibilità dell'individuo. La forza di Eros è la forza che costruisce l'individuo, portandolo a costruire il proprio corpo luminoso attraverso il quale affrontare Thanatos, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, mentre la fobia, imposta con la coercizione della repressione sessuale, porta a trasformare Thanatos in distruzione dell'intero divenire dell'individuo. Il dialogo interno non si sospende fin tanto che le fobie sessuali sono padrone dell'individuo. Il dialogo interno non si sospende in quanto i fantasmi sono pronti ad assalire l'essere umano. L'essere umano ha paura del circostante, ha un terrore folle di uscire dalla descrizione. Fuori dalla descrizione egli incontra il Dio dei cristiani, i suoi diavoli e i suoi anatemi. Fuori dalla descrizione incontra le proprie fobie sotto forma di fantasmi e di incubi. A quel punto l'essere umano non è più in grado di sospendere il dialogo interno, a meno che la sua volontà, appropriandosi almeno per un istante del suo essere, non selli per lui ronzinante e non lo porti a scagliarsi contro il mugnavento delle sue paure, delle sue fobie e dei suoi fantasmi. Solo dopo averli abbattuti, attraverso una titanica lotta, potrà sospendere il dialogo interno e percorrere, nutrendosi, i grandi sentieri dello sconosciuto che terrorizzava la sua ragione. Eros e Thanatos spingono l'essere umano ad uscire dalle condizioni fobiche. Eros è una forza che spinge da dentro l'individuo e che pretende soddisfazione, e Thanatos è l'ammonimento assoluto sempre presente davanti all'individuo per tutta la sua esistenza. Ricordo che la stregoneria non accetta la metodica psicoanalista, in quanto mentre il terreno di espressione della stregoneria è il mondo che ci circonda, con quanto contiene, per la psicoanalisi l'individuo e la sua anima sono separate dal mondo, tant'è che è l'individuo sbagliato per la psicoanalisi, non il mondo, le cause e le coercizioni che questo proietta sull'individuo. Da questo nasce la civiltà, dice Freud. In stregoneria non è così, in quanto la rimozione degli ostacoli che impediscono il fare per costruire per la costruzione del potere di essere dell'individuo è un atto fondamentale della via che porta all'eternità dei mutamenti dell'individuo. Nel suo libro Donne che corrono coi lupi, Clarissa Pinkola traccia un quadro dei fantasmi della ragione attraverso un insieme di storie, favole e leggende. Queste storie si possono leggere anche in maniera diversa da come ci sono presentate e analizzate da Clarissa Pinkola. prendendo l'insieme delle favole. Per ogni favola si può individuare il principio negativo che serve a costruire un fantasma della ragione, per impedire all'essere umano di sospendere il dialogo interno ed affrontare lo sconosciuto che lo circonda, per arricchire il proprio sapere e la propria conoscenza. I fantasmi non si limitano a proteggere il dominio della ragione sull'essere umano, ma lavorano affinché la ragione, per dominare l'essere umano, sia il più stretta possibile, la più semplice possibile, e non sia costretta ad affrontare contraddizioni tale da modificarla. I fantasmi della ragione impediscono all'essere umano di fermare il dialogo interno, in quanto questo lo porterebbe a sospendere il dominio della ragione, permettendo alla volontà di esprimere se stessa e di continuare ad espandere l'individuo. Nella sua analisi, Clarissa Pinkola parte dal presupposto della ricerca della verità. È il limite di tutti i ricercatori cristiani. Ella dice che gli esseri umani donne sono ingannati e defraudati e devono pertanto ritrovare se stessi. Le storie permettono questa ricerca. Per noi il defraudamento consiste nella negazione di libertà. La pratica di sviluppo è la costruzione del potere di essere di ogni individuo. Pertanto ci sono degli ostacoli allo sviluppo di libertà. Si tratta di una battaglia per lo sviluppo del potere di essere. Per noi la verità non esiste se non come descrizione del livello di libertà raggiunto dal singolo individuo. E nei racconti di Pinkola ci interessa mettere in rilievo i fantasmi che devono essere sconfitti per togliere gli ostacoli per lo sviluppo del potere di essere del singolo individuo. Attraverso Clarissa Pinkola noi possiamo individuare alcuni di questi fantasmi. Pertanto elencherò una serie di 12 storie raccontate da Clarissa Pinkola e al loro fianco elencherò il fantasma della ragione che quella storia indica, evoca o descrive. Da donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estes, edizione Frassinelli. I principi inerenti alle storie raccontate nella costruzione dei fantasmi a guardia della descrizione della ragione. Primo, la loba, il fantasma della perdita della memoria per costringere l'essere umano a rinnovare continuamente la descrizione. 2. I quattro rabbini, il fantasma dello sconosciuto. La ragione davanti allo sconosciuto, un rabbino impazzisce, il secondo rabbino rimane indifferente, il terzo rabbino si ritiene inviato del Dio e il quarto rabbino continua a fare quanto faceva prima, spiritualmente più ricco. Il fantasma è l'immanente che incute timore. 3. Barba blu. Il fantasma è non verificare quanto c'è oltre la porta. 4. Vasilissa. Il fantasma è l'impedimento della conoscenza per sottomettere. 5. La donna scheletro. Il fantasma è la forma che nasconde l'apparenza alla quale l'essere umano soggiace. 6. Il brutto anatroccolo. Il fantasma è la paura dell'emarginazione se non ci si conforma alle imposizioni. 7. Scarpette rosse. Il fantasma è la paura di seguire i propri bisogni, strappare l'istinto di soddisfare i bisogni per sottomettere alle imposizioni, pena l'emarginazione. 8. La piccola fiammiferaia. Il fantasma è l'adesione ai sentimenti di affetto, che sono in realtà sentimenti di dipendenza, che uccidono la propositività delle persone e della loro costruzione. 9. I tre capelli d'oro, il fantasma del desiderio, del ritorno nell'utero o nel tornare giovani. Questo fantasma uccide la determinazione di costruire se stessi. 10. L'orso della luna crescente, descrive il fantasma dell'incapacità attraverso la quale affrontare le contraddizioni della vita. Questa storia descrive anche la fatica che si deve fare per riprendersi la determinazione attraverso la quale affrontare la propria esistenza. 11. La donna dei capelli d'oro, accidenti anche a zanzare tigri. Il fantasma dell'apparenza, potevi cogliere il potere dell'universo diventandone parte, invece ti sei deliziato a rubare un frammento di vita distruggendoti. La fanciulla senza mani, il fantasma è la sostituzione di speranza con l'attendimento passivo dell'intervento del padrone. Attraverso queste storie si possono identificare i fantasmi che la sospensione del dialogo interno ci costringerebbe ad affrontare. Questi fantasmi sono stati costruiti attraverso l'attività della magia nera, che mentre eravamo incapaci di difenderci, ci ha costretto ad aderire a dei modelli comportamentali il cui fine era quello di castrare le nostre possibilità di volare nell'infinito dei mutamenti. Ora, per sospendere il dialogo interno, siamo costretti ad una lunga e dura lotta. Siamo costretti ad abbattere questi fantasmi ad uno. Ci sono certamente altri fantasmi. Ogni essere umano è in grado di trovare quelli che si frappongono lungo la propria strada nella costruzione di se stesso. A me interessa esporre un quadro abbastanza ampio da indurre le persone a riflettere sul fantasma che impedisce loro di sospendere il dialogo interno e di affrontare lo sconosciuto che li circonda. Per questo motivo, l'uso del libro Donne che corrono coi libri di Pincola ci permette di leggere alcuni di questi fantasmi fra i più importanti. Ogni volta che uno di questi fantasmi si è installato all'interno della ragione, la battaglia per allontanarlo diventa sempre più difficile e pericolosa. La trasformazione dell'individuo diventa sempre più pesante. Inoltre il fantasma assorbe molte delle nostre energie mentre lo combattiamo, energie e intenti che avremo con maggior profitto usato in altre direzioni. Le storie potete leggere su Donne che corrono con i lupi. Anche se io non sono d'accordo con l'analisi che ne fa Pincola, condivido pienamente l'importanza delle storie stesse. La loba o il fantasma della perdita della memoria. Chi non ricorda è destinato a rinnovare continuamente il proprio ricordo. Chi dimentica ha perso qualche cosa di se stesso. Ha perso l'intento della propria esistenza. Chi non ricorda deve aggrapparsi alla descrizione, perché solo la descrizione della ragione gli concede qualche certezza. Così la loba, l'essere lupo femminile, nel racconto di Pincola raccoglie le ossa della memoria, le ossa a simboleggiare quanto viene gettato perché non ritenuto importante dalla descrizione. Quando chi ha raccolto la memoria canta, risveglia l'essere lupo della coscienza e della consapevolezza e dell'ardimento che la ragione ha assopito dentro l'essere umano. Quando la loba canta, l'essere umano si sveglia e, sospendendo il dialogo interno, affronta ardimentoso lo sconosciuto che lo circonda, trasformandosi. Nella storia dei quattro rabbini di Pincola, Pincola ci racconta di quattro diversi atteggiamenti che gli esseri umani assumono davanti allo sconosciuto, quando, apparendo per un attimo, li costringe a sospendere il dialogo interno e guardarlo. Lo sconosciuto, in questo caso per i quattro rabbini, si presenta sotto forma della settima volta del cielo di Ezechiele. Davanti a questa visione, il primo rabbino, che vive aggrappato alla descrizione della ragione, impazzisce. La ragione non è padrona del suo essere e lo ha ingannato, spacciando la sua descrizione come assoluta. Egli è impotente a padroneggiare lo sconosciuto che lo circonda. Il secondo rabbino afferma di aver semplicemente visto la ruota di Ezechiele. Questo appartiene alla sua descrizione e ritiene che quanto ha visto sia solo un sogno, lo regala come elemento della descrizione e tutto finisce là. Il terzo rabbino si sente tormentato da quanto ha visto, la sua ragione ne è turbata, la descrizione del mondo sulla quale si regge è scossa profondamente. Il terzo rabbino ha la consapevolezza che non si tratta di un sogno, ma è troppo legato alla sua ragione attraverso la descrizione per ammettere che questo lo ha ingannato. Allora trasforma la visione in un elemento della descrizione. Egli diventa un inviato del Dio che gli ha concesso di vedere la verità. Quella verità rientra nella descrizione e lui la proclama, inducendo altri esseri umani a sottomettersi a quella visione. Il quarto rabbino non è sottomesso alla descrizione della sua ragione. Egli ha messo la sua ragione al suo servizio e, pur usando la descrizione, non dipende da questa nelle scelte della sua vita. Il quarto rabbino è attrezzato per affrontare lo sconosciuto che lo circonda, e quando questo sconosciuto gli si presenta, egli lo utilizza come un strumento di crescita. Trasforma gli elementi della visione per arricchire il suo potere di essere. Non si ritiene un eletto, ma respira i venti di libertà che lo spingono, il suo essere ad affrontare lo sconosciuto che lo circonda. Il quarto rabbino sa sospendere il dialogo interno e affrontare ogni sensazione della vita. Nella storia di Barba Blu, Pincola ci presenta una situazione importante: la paura di affrontare lo sconosciuto, o meglio, l'imperativo del padrone che genera la paura di affrontare lo sconosciuto. Altro non è che l'imperativo della ragione dell'essere umano, di cui si ritiene padrona, ad affrontare lo sconosciuto. Per molti sognatori e psichisti, quando si sono sforzati di interrompere il dialogo interno, la ragione ha reagito violentemente, costruendo degli stati di angoscia contro i quali i sognatori e gli psichisti hanno dovuto a lungo lottare per mettere la ragione sotto il loro controllo. Questo fantasma è ben illustrato nella versione di Barba Blu che ci racconta Pincola, anche se la liberazione dalle ritorsioni della ragione padrona avviene per il soccorso di agenti esterni, anziché per l'intervento del Dio che cresce dentro l'essere umano e svegliato dall'atto di aprire quella porta. Aprire la porta significa rompere con la descrizione, significa rompere con la recitazione continua delle parole con le quali la ragione nutre il proprio dominio, significa andare a verificare cosa c'è fuori della descrizione. Il fantasma che impedisce questa verifica è violento, deciso e determinato a mantenere il proprio dominio sull'essere umano, e forze esterne all'essere umano lo aiutano a mantenere il proprio dominio. L'orrore imposto attraverso la rinuncia nella quale si è insistito affinché il bambino non aprisse le porte dello sconosciuto che lo circondava, porta prima all'abitudine a non aprire le porte e poi all'angoscia di doverle aprire. Nella storia di Vasilissa, che mi piace moltissimo oltretutto, il fantasma è dipinto al contrario. Il fantasma sono le matrigne e le sorelle di Vasilissa, il cui scopo è quello di distruggere la determinazione attraverso la quale, nonostante non abbia nessun punto d'appoggio, la bambina tenta di affrontare la vita. Le sorellastre vogliono distruggere questa sua determinazione, questo suo esistere nonostante le loro umiliazioni. Per far questo la mandano ad affrontare quello sconosciuto che le atterrisce, nella speranza che atterrisca anche Vasilissa. Lo sconosciuto terrorizza solo chi non ha passato la propria esistenza per attrezzarsi ad affrontarlo, solo chi si è sempre affidato alla sicurezza della descrizione della ragione e ai suoi fantasmi. Lo sconosciuto nella storia è rappresentato da una strega, la Baba Yaga, terribile, brutta, feroce e determinata come la conoscenza appare agli occhi della ragione. Vasilissa era affrontata per affrontare lo sconosciuto. La madre non l'aveva piegata e sottomessa, ma le aveva dato il potere della determinazione rappresentato dalla bambolina che Vasilissa teneva in tasca. Col potere della determinazione Vasilissa affrontò le prove che lo sconosciuto le metteva davanti, e ad ogni prova che superava lo sconosciuto diventava sempre meno terribile, finché Baba Yaga non riconobbe il potere di Vasilissa uguale al suo e fu costretta a cederle la conoscenza. Il potere di essere di Vasilissa era cresciuto tanto da permetterle di affrontare alla pari Baba Yaga, e Baba Yaga non poteva negare nulla a se stessa. Con questo potere Vasilissa distrusse le sue sorelle e la sua matrigna. Loro quel potere non solo non potevano affrontarlo, ma alla sua presenza si trasformava in fuoco che brucia, esattamente come il fuoco della conoscenza incenerisce la descrizione della ragione. Il fantasma è la paura di accrescere il proprio potere di essere, affrontando lo sconosciuto che la ragione impone all'essere umano per salvaguardare se stessa. Nella storia della donna scheletro, il fantasma, non so se ce la farò a leggerlo tutto, comunque un'idea ve l'ho data, al limite salterò dopo le conclusioni. Nella storia della donna scheletro, il fantasma che ci viene rappresentato è la forma e l'apparenza che abbagliano la conoscenza, la descrizione che impone il giudizio. Il giudizio è solo in quello imposto dalla descrizione. Pescare laddove è proibito gettare la lenza. Solo un essere umano che non ha paura delle ire della sua ragione può farlo. Solo chi ha messo la propria ragione al proprio servizio può gettare la lenza nello sconosciuto e trarre dei vantaggi. Gli altri pescatori si tengono lontani dallo sconosciuto, lo temono, preferiscono la sicurezza della descrizione della ragione. Non sempre il pescatore è in grado di padroneggiare il pescato, e quanto gli appare lo terrorizza. Il pescatore ha pescato uno scheletro di donna nel mare, Questo scheletro cammina ed egli fugge. Lo sconosciuto che ha pescato tenta di imporsi la sua ragione. Il pescatore ha paura dello sconosciuto. Lo sconosciuto insegue il pescatore. Il pescatore ha svegliato il dormiente e il dormiente inizia la sua lotta per imporsi al pescatore. Così il pescatore poco a poco perde la paura per lo sconosciuto che ha davanti. Lo sconosciuto non è violento, non è minaccioso, ma è presente. Il pescatore lo copre, lo scalda e lo protegge. Nonostante lo scheletro di donna gli faccia paura, poi è preso dalla compassione, vive delle stesse passioni dello sconosciuto, dei suoi timori, delle sue angosce, del suo principio speranza. Così lo sconosciuto che il pescatore ha risvegliato diventa parte di se stesso. La donna scheletro rimette sulla carne e gli ricrescono i capelli. Questo è lo sconosciuto che si trasforma in ragione, in una nuova descrizione alla quale quell'essere umano può accedere. Così la donna scivolò nel letto e si risvegliarono abbracciati in un mondo molto bello e duraturo, il mondo di una nuova descrizione più ricca, più piacevole, più piena di gioia e di consapevolezza. Così lo sconosciuto era diventato conosciuto, trasformando la consapevolezza dell'essere umano in potere di essere, rappresentato dalla creatura del mare che nutrirono abbondantemente quella nuova descrizione. Nella storia del brutto anatrocolo, Pincola ci presenta un altro fantasma della ragione, il fantasma della paura di essere emarginati dal gruppo o dal sistema sociale in cui viviamo. Ricordo che i cristiani insegnano ad uniformarsi alle credenze di tutti gli altri cristiani, alla loro morale. Così la descrizione della ragione trova molto più facile imporre se stessa all'individuo se tutte le ragioni degli altri individui si conformano alla descrizione. Così chi percepisce cose diverse deve essere emarginato per salvaguardare la capacità di controllo della ragione sul singolo individuo. Il diverso deve essere emarginato, il diverso è il mostro, la bestia da perseguitare, la ragione ne ha paura, l'essere leone sbrana tutti, dice la ragione, perché ha gli artigli. Non è vero, è l'essere umano sottoposto alla ragione che bastona i diversi solo perché ha le mani guidate dalla paura della ragione nell'affrontare la vita. Pincola ci racconta la storia del brutto anatroccolo e della sua ricerca del branco, il branco giusto nel quale trovare sicurezza, il branco più bello proprio perché era il branco giusto. Questo bisogno del branco per gli esseri umani è un fantasma terribile, insegna che la verità e la giustizia non viene pescata dentro se stessi, ma deve essere dettata dal gruppo. L'individuo come soggetto dipendente dalle descrizioni del gruppo stesso. Qualora l'individuo produce delle variabili o percepisce il mondo in maniera diversa, deve essere isolato e allontanato. Il gruppo si può pentire di questo, può diventare consapevole di aver perso un'occasione per trasformarsi, ma salvaguarda a prioristicamente la propria capacità di controllo sull'individuo. Di questo tipo di fantasmi è piena la letteratura, le storie di individui che si sono imposti in contrapposizione alle idee correnti è piena la storia. Costoro hanno dovuto superare il fantasma imposto dalla ragione, il suo imperativo di adeguarsi, ma era un fantasma estraneo all'intero tessuto sociale, imposto e salvaguardato dai ferri roventi del comando sociale. Eppur si muove, affermava Galileo, quando i cardinali carnefici gli chiedevano: ma tu chi ti credi di essere per mettere in dubbio la parola del nostro Dio padrone? Pincola nel brutto anatroccolo descrive questo fantasma, un fantasma che si dissolve nella storia quando l'anatroccolo trova il suo branco. Egli è brutto perché è un essere cigno e nel nuovo branco trova la sua adeguatezza. Gli esseri umani devono dissolvere questo fantasma pescando da se stessi, anche se è dura, sviluppare le proprie determinazioni combattendo i mulini a vento. Bene, vi salto la storia del numero 7, il numero 8, il numero 9, il numero 10 e il numero 11 e salto immediatamente la storia numero 12 per concludere. Il fantasma e la sottomissione, il fantasma è il numero 12, no? Il fantasma è la sottomissione come principio di vita, l'accettazione della fatalità della propria esistenza, l'incapacità ad usare le proprie determinazioni per esprimere se stessi. Tutto questo viene premiato, tutto questo è nobiltà, tutto questo è santità. La sottomissione a voleri che non si vogliono combattere in quanto i loro voleri sono giusti, al di là delle azioni che quei voleri compiono. Nella storia c'è il premio finale, la ricompensa dell'accettazione della sofferenza come volontà imperatrice vi hanno somministrato. Il simbolismo delle mani tagliate è atroce. Le mani rappresentano il fare, la capacità dell'essere umano di trasformare il mondo, la capacità dell'essere umano di determinare se stesso. Le mani le vengono tagliate in quanto è necessario appropriarsi dell'essere umano, ed ecco che il potere divino impedisce che quell'essere umano venga appropriato. L'essere umano come oggetto di possesso, dove le volontà di appropriazione e di liberazione agiscono come esterne. L'essere umano è oggetto dei giochi e non soggetto della vita. L'essere umano come pecora del gregge, che trova la sua ricompensa proprio per essere pecora del gregge, è un fantasma terribile col quale si tarpano le ali ai bambini che tentano di spiccare il volo nell'infinito della conoscenza, un fantasma terribile che esseri umani adulti e vuoti impongono ad esseri umani indifesi per impedire loro di costruirsi le armi attraverso le quali affrontare la vita. Conclusioni. Attraverso le storie di Pinkola abbiamo messo a fuoco alcuni fantasmi che impediscono agli esseri umani di determinare se stessi. Quei fantasmi possono essere combattuti soltanto fermando il dialogo interno. Quei fantasmi sono i guardiani terribili della ragione, che si erge a padrone e dominatrice dell'essere umano, ma la ragione non è in grado di condurre l'essere umano ad affrontare le contraddizioni della vita. Le contraddizioni della vita devono essere affrontate attraverso volontà, e volontà può emergere soltanto se la ragione viene, almeno per qualche attimo, estromessa dal controllo dell'essere umano, permettendo a volontà di emergere. Quando il dialogo interno viene fermato e si forma il silenzio, nella mente i fantasmi si dileguano. Nulla possono davanti alle determinazioni alla determinazione dell'essere umano. La descrizione combatterà la sua battaglia, farà credere all'essere umano che se lui ferma il dialogo interno potrebbe morire, potrebbe trovarsi sperso in un mondo sconosciuto. Questo potrebbe è l'ultima resistenza del crogiolo del male. Il crogiolo del male deve impedire all'essere umano di bloccare il dialogo interno, perché soltanto impedendogli questo può controllare l'essere umano. I fantasmi sono costruiti apposta per questo fine. Bene, io leggendo questo pezzo dei fantasmi della ragione, partendo sia da alcune affermazioni di Marcuse che dalle storie della Pinkola, vi ho detto esattamente cosa noi facciamo nei dibattiti che teniamo a Marostica. In pratica gli elementi del crogiolo dello stregone vengono elencati e discussi in modo che ogni persona sia in grado di afferrare l'aspetto che è più vicino a se stessa, cioè che più gli aggrada, che più sente attaccato alle proprie esigenze per affrontare la vita. Bene, questo è quanto noi facciamo a Marostica. Naturalmente, siccome non possiamo parlare dell'intero crogiolo dello stregone nel suo insieme, cioè nella sua totalità, parliamo di un elemento alla volta, cioè di un aspetto alla volta. Abbiamo parlato delle determinazioni, della volontà, della contemplazione, della meditazione, di ascoltare le correnti vegetative, di sospendere il dialogo interno, di varie cose, insomma, siamo arrivati al nono aspetto, che è chiamare le cose col loro vero nome. Naturalmente questo concluderà il ciclo di noi come esseri della natura, perché noi siamo nati come esseri della natura, eh? Noi germiniamo all'interno di Era e siamo esseri della natura, per cui abbiamo partecipato per milioni e milioni e milioni di anni a tutte le azioni all'interno dell'essere natura, per cui abbiamo sviluppato tutta una serie di predisposizioni magiche all'interno dell'essere natura. Ora, il condizionamento educazionale ci ha strappato tutte queste condizioni magiche e ci ha privato della nostra magia nell'affrontare la vita, costruendo sia l'illusione sia la nostra incapacità di determinare noi stessi. Bene, noi ci riprendiamo questo. Naturalmente io non dico che col crogiolo dello stregone esaurisco tutto quello che c'è da fare per costruire se stessi, però pongo la base affinché gli esseri umani comincino a costruire se stessi e ad affrontare da se stessi il mondo. Pertanto questo è quello che noi facciamo durante i dibattiti. Anzi, adesso anche accenderò il telefono. Vi ricordo che funziona il numero 049 700 838, per rispondere alle telefonate 049 700 838. Bene, nei dibattiti a Marostica andiamo avanti a fare questo. Con l'essere natura noi chiudiamo la prima parte, cioè il primo capitolo di come l'uomo si muove, come l'uomo vive per sfida, come l'uomo vive. Ricordiamo che nel paganesimo politeista l'uomo vive per sfida, non vive per dolore, non vive per sottomissione, non vive per accettazione, non vive un destino stabilito, ma germina all'interno dell'essere natura e vive all'interno dell'essere natura manifestando se stesso e tutti gli dèi che ha dentro se stesso e che trova nell'oggettività in cui si muove. Questo è il paganesimo politeista. E chiuderemo il primo aspetto con vivere per sfida, l'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato e l'arte del sognare sono in realtà le due grandi arti della stregoneria. L'arte dell'agguato e l'arte del sognare. Tutto il resto è il riconoscimento di oggetti o tecniche che noi attraversiamo e che noi usiamo. Chiamare le cose col loro vero nome, io non dovrei nemmeno usarlo come elemento di magia, se non fosse stata imposta attraverso il condizionamento educazionale la sottomissione all'illusione. Voi pensate che siamo arrivati a un punto tale della nostra civiltà dove esistono nel mondo decine di milioni di persone che pensano che ci sia stata una volontà a creare il mondo, e da tutto questo fanno discendere una loro logica. Chiaramente la logica che ne discende è una logica assurda, una logica da fuori di testa, una logica folle, una logica che va a distruggere il sistema sociale. Bene, questa logica fa discendere anche la struttura della propria emotività, la struttura del proprio sentire, la struttura del proprio percepire. E questa struttura che ne discende da questo concetto viene imposta con una violenza aberrante sui bambini. Cioè si costringono i bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Pertanto chiamare le cose col loro vero nome diventa un imperativo assoluto, cioè diventa un atto di magia. Perché io non faccio altro che superare la forma con cui i fenomeni si presentano per giungere invece alla manifestazione del fenomeno, cioè a chiamare il fenomeno col suo vero nome. Naturalmente se io chiamo i fenomeni col loro vero nome o tanto più mi avvicino all'essenza del fenomeno, tanto più saranno efficaci le mie strategie di vita. Cioè non mi illudo che poi succeda una roba, ma so che quella cosa non può succedere, o comunque ho tutta una serie di certezze, c'è cioè una banda di certezze tali che mi dice che quella cosa non può succedere, o comunque mi dà una certezza tale che se mi butto da una montagna sicuramente vado nel burrone e vado a sfracellarmi. Se cioè non penso che venga fuori la manina di qualcuno che ha provvidenza che mi dice no, io ti reggo nel vuoto nell'aria, capisci? Mentre invece quando uno va fuori di testa, cioè sotto le religioni monoteiste, le persone va fuori di testa, si illude che sia anche la provvidenza di divina. Insomma, siamo dei quivelli veramente da pazzeschi. Oh, signori, ho tentato di illustrarvi quali sono i motivi per cui parliamo del crogiolo dello stregone, cioè stiamo facendo i dibattiti a Marostica sul crogiolo dello stregone. Altre cose chiaramente non ho da dirvi. Qua della pincola ho saltato praticamente credo 5 storie, cioè commento a 4 o 5 storie, però effettivamente ho ancora meno di 5 minuti fra pubblicità e tutto il resto, non posso andare oltre, insomma, assolutamente. Pertanto chiaramente la lettura di quel pezzo dovevo troncarla e dovevo riuscire a far capire alle persone perché facciamo i dibattiti a Marostica. Ricordatevi che i dibattiti che noi facciamo nel crogiolo dello stregone è il più alto livello di stregoneria che voi troverete su tutta la faccia del pianeta. Cioè su tutta la faccia del pianeta voi non troverete nessuno che vi regala gratuitamente, perché ricordo che l'ingresso ai nostri dibattiti sono liberi e gratuiti, un livello di stregoneria come io ve lo presento. che poi questo venga seminato, non venga seminato, venga capito, non venga capito, questo è un altro discorso. Questo appartiene al potere personale delle persone. Certo che se una persona pensa di usare la bacchetta magica, come fa Mosè, per dividere le acque o per far venire fuori l'acqua, oppure di camminare sulle acque come faceva il pazzo di Nazareth, o di trasformare il piombo in oro come Gaga racconta a qualcuno, tante storielle, quelle cose appartengono al cristianesimo, cioè appartiene alla superstizione del cristianesimo. Quello che avviene negli incontri di Marostica è il più alto livello di stregoneria che voi troverete sull'intera faccia della terra. Dopodiché è vero, esistono tanti stregoni che si possono trovare nei mondi a percezione, ma quello appartiene a tutta un'altra roba, cioè non è tanto stregoneria, è semplicemente la pratica di un mondo diverso. Io chiudo qui la trasmissione, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per aver ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao!